Buonasera a tutti, buon pomeriggio, grazie di essere qui al Centro Studi Americani. Io sono molto lieto di darvi il benvenuto di una qualità di consigliere di questa istituzione culturale che ormai qua è e sono lieto di farlo oggi avendo accanto l'amico Francesco De Paolo, che è un amico ed è uno dei giornalisti che credo che non so se si può continuamente considerare l'altro. Stiamo facendo i complimenti a Francesco, non soltanto per il rapporto delle uscite che mi viene lui, ma anche per la stima professionale. E sono contento peraltro che questa iniziativa cada un fronte da un evento felice e drammatico di che possiamo dedicare a questo pomeriggio. E siamo qui per in realtà una iniziativa che avete vista anche Ilaria Cavestini con la sua casa editrice, perché oggi facciamo una conversazione che parte da questo libro greco e Leone Europa. È un libro che probabilmente alcuni di voi hanno già letto, che non ha fatto ovviamente non si distacco, è un racconto che parla attraverso testimonianze di casi sia all'inizio con ricordando le vicende economiche che hanno figliato il paese, ma anche con appunto associazioni di eroi. Gli amici italiani che sono eroi per la Grecia e eroi anche per l'Europa. Prima di entrare nella discussione con i nostri ospiti, vi saluto e ringrazio, io direi proprio a Francesco se vuole di introdurci lui in questo viaggio che lui ha raccontato e provato a sintetizzare in questo libro. Grazie.
Gentili signori e cari amici, buonasera. Grazie di essere intervenuti e soprattutto grazie insomma, al Centro Studi Americani per la delicatezza di aver voluto ospitare un evento simile e soprattutto la sensibilità insomma, di Paolo nel tentare di dare luce a un argomento che intanto si è dibattuto negli ultimi 3 anni, ma al pari di cui mancano, secondo me, tanti elementi che in zona d'ombra sono tante. Abbiamo intitolato questo evento della leva anatomica perché gli Stati Uniti hanno un legame forte con l'intero continente, con la conseguenzialità di quel tempo. Il crack lemma, il primo livello è stato nel vecchio continente, e il vecchio continente è Grecia. Che è successo in Grecia? In Grecia è andato in scena il teatro dell'assurdo, si sono sprecati titoli in questi anni, l'esperimento mai riuscito dell'euro, la distrazione dei politici greci. In realtà possiamo individuare la drammaticità dei fatti greci con una parola, il teatro e la realtà. Un paese che non ha i numeri per essere autosufficiente economicamente, l'alimentazione e idratazione forzata che erano scelta di imporre alla Grecia, con i risultati che oggi sono questi: un miliardo e mezzo di denaro per conto nel 2013, ma i dati OCSE che ci dicono i bambini sottopeso, la salute devastata, la sfera dei diritti che non esiste più, la TV di Stato chiusa, migliaia di ammalati, di drogati, gente che ha la AIDS e non ha il denaro per curarsi, malati di cancro, che io ho visto personalmente il giorno scorso 2012 in Grecia, che non avevano soldi per curarsi. Allora che succede? Succede che lì, dove non la Grecia sta morendo, ma l'Europa sta pericolosamente affondando, lì dobbiamo lavorare per ricominciare, per immaginare non solo come utopia di intellettuali, di amici, insomma di gente un po' a cascio, che non la definiscono che Roma, ma come europei. Immaginare una rinascita, un nuovo rinascimento del Mediterraneo. Voi immaginate di dedicare il libro non ai numeri della crisi, ma alla rinascita. Perché? Perché di numeri tragici ne abbiamo avuto anche zero, siamo anche stufi di leggere di derive negative, di tanti politici giù. Abbiamo bisogno di una speranza. Allora la speranza può essere negli eroi. In generale De Gaulle diceva che la politica è una cosa troppo seria per essere lasciata ai politici, perché alcune volte bisogna che ci sia uno scatto di rei, magari del civismo, magari della classe intellettuale, magari degli imprenditori che ci stanno dando da fare. In questo libro io ho inteso inserire quegli esempi alti, non solo della politica di 2000 anni fa, con il Mida o come il patriota greco Atanasios Diakos, che con la sua eroica resistenza, insomma, ha combattuto nei confronti di tutti con l'opposizione di tutti, ma anche di esempi di tutti gli anni. Io ho citato due scienziati, tra cui Christa Koumeliotis, che è una delle donne più importanti della NASA, ha soli 24 anni, una ragazza che è partita da una piccola città del centro nord Grecia, senza alcun mezzo economico significativo, che oggi alla NASA è una delle scienziate più ambite e ricercate di tutto il pianeta. Ho citato un esempio più industriale, quello che non ha conflitti di interessi, che è riuscito con la sua caparbietà a raggiungere dei risultati economici importanti. Un giocatore di base, figlio di seconda generazione, di genitori africani, cresciuto senza un centesimo ad Atene, ma che oggi è stato chiamato negli NBA a giocare a basket negli Stati Uniti, ed è un ragazzo di origine africana ma di cittadinanza greca. Insomma, ripartire non è soltanto un'idea o un'utopia o soltanto una cosa che scriviamo sui giornali per invitare i cittadini a comprarli. La ripartenza è qualcosa che ci deve caratterizzare, perché certificare un fallimento, ammassare le diagnosi sulla scrivania, non servono a curare il male. E allora oggi siamo qui per dare una speranza al popolo greco e per ricordarci, senza essere Cassandre, che alcuni numeri ci avvicinano pericolosamente alla Grecia. L'Italia non lo è, ovviamente, come abbiamo detto tante volte in passato, ma se non riparte un qualcosa dal cuore del Mediterraneo, da chi ha dato Natale la città, la filosofia di Atene, il diritto di Roma, beh, forse l'Europa intera potrà proseguire per ancora pochi anni. Grazie.
In effetti devo dire che il Centro Studi Americani nella programmazione di quest'anno cerca di dedicare molta attenzione al rapporto con l'Unione Europea, non soltanto perché è interessante dal punto di vista dei progetti di scambio di trattati di collaborazione commerciale tra i due continenti, ma perché crediamo che anche l'analisi comparata della crisi, come è stata gestita e interpretata, e almeno parzialmente risolta negli Stati Uniti, può essere di grande interesse per noi. E credo che nel momento in cui ci apprestiamo con una certa retorica ad accogliere nei prossimi mesi il semestre europeo di presidenza italiana, e ci apprestiamo, anche se siamo molto distratti dai vicende di politica interna, anche all'appuntamento delle elezioni europee, dove peraltro una personalità politica greca si sta affermando in campo della sinistra, questo credo sia un elemento di interesse. Bene, in tutto questo non possiamo prescindere qui, come dire, Francesco è mosso non soltanto dagli effetti che lo portano in Grecia, ma anche da una capacità giornalistica di cogliere che noi dal rapporto con questo paese non possiamo prescindere, se vogliamo immaginare quello che Francesco ha definito l'euro rinascimento dell'Europa. E allora il confronto competitivo con gli Stati Uniti può essere importante, e può essere importante, credo, anche guardare con maggiore attenzione, per esempio, a quello che sta avvenendo adesso in Grecia nel nuovo semestre di presidenza. E quindi con questo contesto che vorrei cedere ancora a Dimitri Giovannis, non so se l'ho detto correttamente, Dimitri è un giornalista e corrispondente dell'ex di Stato, prima Francesco ha citato, non so quanti di voi ricordano, qualche mese da quando è stato chiuso. In Italia si è parlato molto poco e noi siamo abituati a sentire televisioni chiuse in regimi non democratici. Quello che è successo in Grecia è invece stato un fatto di una violenza così forte che è in paio con la nostra distrazione. Quindi mi fa doppiamente piacere dare la parola questa sera. Grazie.
Sono molto contento perché siamo questa sera a presentare per la prima volta, da quando è scoppiata la crisi, un libro non sulla crisi, ma un libro sulla Grecia, ma sulla Grecia che combatte la crisi, la Grecia contro la crisi. Un che qua è scritto con grandissimo amore, con grandissima attenzione, da un vero clero come Francesco Petaro, e che appunto ha selezionato dei personaggi, delle situazioni, per far vedere come questo paese europeo dell'Eurozona, paese importante per la cultura, per la storia dell'Europa, sta reagendo, o alcuni personaggi singoli stanno reagendo a questa tremenda crisi economica che si è avuta su tutti. Abbiamo dei personaggi importanti, selezionati attentamente, con i quali Francesco ci ha parlato, come nel caso di Beto Spartans, il grande scrittore, come sapete è uno dei promotori di un nuovo movimento del centro-sinistra attualmente in Grecia, via di formazione, non così facile come sembrava all'inizio, oppure un giornalista, un collega, Costa Sfaxevanus, che è un giornalista che è emerso proprio grazie alla crisi, perché Sfaxevanus faceva già giornalismo investigativo in tutti questi anni, ma era un nome tra i tanti giornalisti che facevano un po' infotainment nelle televisioni, canali televisivi privati e greci, che non sono eccellenti dal punto di vista della qualità. Adesso invece con la crisi Fazio è diventato un vero giornalista investigativo, lo sapete forse, qualcuno lo sa, lui è stato il giornalista che ha rivelato i contenuti della famosa lista Lagarto, inizialmente per si voglia, quindi di chi aveva dei conti nelle banche svizzere, personaggi greci importanti avevano dei conti nelle banche svizzere, bisognava indagare su chi di questi aveva dei conti non dichiarati al fisco, quindi erano degli evasori fiscali, e chi no. C'è stata una commissione parlamentare d'inchiesta che ovviamente ha concluso i suoi lavori senza nulla di fatto, perché il governo greco non ha mostrato di avere alcuna intenzione di combattere l'evasione fiscale. Oppure anche personaggi come l'ha citato Francesco, il famoso basketballista, adesso mi guardo il nome che non è facilissimo, Antetokounmpo, esatto, africano, origine africana, di pelle nera, quindi vittima di razzismo, discriminazioni e di tutte le cose che purtroppo sono emerse in Grecia con la crisi, con un partito dichiaratamente nazista che purtroppo ha preso il 7% nelle elezioni di 2 anni fa e quindi ha 17 deputati in Parlamento, che qua sta facendo una splendida carriera nel basket americano. E per nessun giro è passato, tu citi, mi ha stupito molto questo Athanasios Diakos, eroe della rivoluzione greca del 1821. Qualche uno di voi forse lo ricorderà dagli anni di scuola, l'unica rivoluzione degli anni 20 e 21 che è riuscita vittoriosa, che ha attratto anche tantissimi figlioli italiani, sotto la Zastarosa, c'è un nome per tutti, che mi ha stupito però l'aver selezionato proprio particolarmente questo personaggio a limiti tra la laicità e la diavolo, quindi a limiti tra la laicità e l'impegno politico, l'impegno combattente, perché era un combattente ortodosso greco, mentre invece proprio contemporaneamente, come tu sicuramente sai, Francesco in Italia, della rivoluzione greca più famoso, che è celebrata in tantissimi quadri, ritratti, anche poesie, canzoni, eccetera, era Marco Suppose, ovviamente. E quindi insomma anche in questo c'è l'attenzione di Francesco nel dover selezionare, non seguendo la corrente, ma con un suo più particolare punto. Due parole su dove va questa Grecia, diciamo, della speranza, questa Grecia costruttiva, questa Grecia che si rifiuta di sottomettersi, diciamo, al diktat della troica e della finanza internazionale, come ci ha descritto Francesco. Si sta avviando, citava prima il nostro modello, è stato avviato verso una decisione rischiosa politicamente, ma altrettanto importante non solo per la Grecia ma anche per l'Europa. È molto probabile che ci sia, non si sa quando, ma lasso di tempo ravvicinato ci sia un esecutivo, un governo greco che per la prima volta da quando è scoppiata la crisi dirà chiaro e netto no alla politica di austerità. E noi tutti greci, e io spero anche l'opinione pubblica europea, in particolare molto quella italiana che attualmente soffre la crisi, avranno la sensibilità di capire i motivi di questo, perché non è un nuovo aprioristico, è uno che deriva da 3 anni e più di sofferenze, di vera di distruzione reale dell'economia di questo paese, rispondere nella maniera in cui anche il caro Francesco De Paolo ha un sentimento che ha riversato questo suo interessantissimo libro, ed è un sentimento di simpatia, di solidarietà e di amore. Grazie.
Grazie molte, e naturalmente tutte queste vicende naturalmente hanno un impatto rilevantissimo sulla politica e sulle politiche, e la politica e le politiche non hanno un impatto su queste vicende. Nel cedere una parola saluto e ringrazio, persona attentissima dinamiche italiane ed europee, presidente dell'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo. Al senatore Mancuso volevo chiedere se, da questo punto di vista, secondo lui, anche nella parte nuova che sta entrando il nostro paese, non è ancora chiarissimo i suoi contorni, per cui sappiamo che potrebbe essere il presidente del Consiglio, non sappiamo quale sarà il programma, non credo sia da questo punto di vista, almeno in questa sera, interessante sapere dai ministri, ma per esempio credo che dovremmo interrogarci, parlo anche nella sede dei parlamenti, se effettivamente è giusto sostenere la linea del governo greco sul no all'austerità, come anche rafforzata dandogli un contenuto alternativo. Da questo punto di vista io insisto, come per ogni caso di questo weekend, anche prendendo a modello la politica che il governo americano, l'amministrazione del congresso hanno saputo preferendo investire non solo con una politica dai cordoni della borsa larga, ma investire anche in una prospettiva di un welfare più solido, quindi diciamo così, nel doppio binario. Ecco, al senatore Mancuso chiedo se secondo lui c'è un processo di maturità nel corso della nostra politica, e gli chiedo anche se vuole, se si ricorda l'intervento che ha fatto recentemente proprio nel contesto europeo del Presidente della Repubblica italiana, forse per la prima volta ha dato un segnale per il massimo rappresentante delle istituzioni italiane che probabilmente con il neo corridoio che ci ha portato fuori strada e probabilmente inclinata si sta voltando non nella direzione di un euroscetticismo, ma di un eurorealismo, perché alla fine non possiamo non avere un'Europa che sia anche un'Europa dei popoli. Vi lascio per dare la parola.
Grazie. Io ringrazio tutti voi, la domanda forse richiederebbe un po' più di tempo di quello necessario, ma vediamo di stare appunto nei tempi europei. Indubbiamente noi oggi stiamo vivendo un momento molto difficile. Leggere questo libro, leggere la situazione greca, in qualche modo, in alcuni aspetti, in alcune analisi, si rivelano quelle che sono le situazioni anche italiane. Quando si fa la critica a un certo tipo di politica, si vede quello che è avvenuto in Italia. Quando si fa l'analisi di come certa politica di austerità dovuta e imposta a molti paesi, non solo la Grecia, alla Grecia in maniera molto più dura, ma non dobbiamo dimenticare il passaggio che è stato determinante. Poi, tra l'altro, ha ricordato ultimamente anche in un suo libro l'ex presidente spagnolo Zapatero, quando il famoso John Cardin all'Italia voleva imporre le stesse misure attraverso un finanziamento forzoso da parte del Fondo Monetario Internazionale, le stesse misure che erano state adottate per la Grecia, e di fronte a queste dichiarazioni, a parte dall'esistenza del nostro Presidente del Consiglio, che allora come Presidente Berlusconi, ci fu la famosa frase di Tremonti che disse: se devo suicidarmi decido io come farlo. Quindi è chiaro che già in questa risposta vi era tutta la convinzione di come questo tipo di politiche potessero essere politiche che certamente non aiutavano il nostro paese in questo, non avrebbero aiutato il nostro paese in questo momento. E devo dire che a questo punto di vista l'Europa è stata sorda, anche appunto come ricordava Paolo Messa, quei messaggi che da tempo normalmente sta lanciando nel suo gruppo. Non è la prima volta che il Presidente americano invita i paesi europei a guardare un processo di crescita, di sviluppo del sistema economico attraverso maggiori investimenti, attraverso una concezione meno dura, meno rigida della politica monetaria. Questo purtroppo ad oggi non è avvenuto. Ci sono segnali, il semestre greco, a cui seguirà il semestre italiano, sono due semestri di paesi mediterranei che certamente dovranno andare in quella direzione. Lo stesso intervento, anche se sinceramente per quanto mi riguarda ci aspettavamo qualcosa di più forte da parte del nostro Presidente della Repubblica, cioè è stato importante che il segnale andasse in una direzione diversa rispetto a quello che oggi, che fino ad oggi è avvenuto, e forse anche in questo era il futuro, dicevamo prima con il Presidente della stampa estera, vi è anche il senso del cambiamento di governo, dell'unità, va in questa direzione. Non so se Letta avesse fatto bene o male, nessuno di noi, dicevamo prima, ricordo che sono andato di bene, ma non c'è niente, neanche che è stato fatto di male, forse ci voleva una sossa, qualcosa di più forte che potesse servire all'Italia per poter iniziare un percorso nuovo da questo punto di vista. E ovviamente questa è la cosa che noi dobbiamo cercare di porre, andando a combattere quello che è un grande, e lo dico qui anche nella veste del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, che è un organismo che comprende tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, solo i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e nessun altro. Quindi è un po' diverso da, per esempio, dall'Unione per il Mediterraneo, che fu voluta sul tempo dei francesi, per Sarkozy, e che nacque sotto legge del Parlamento europeo, che ha comprende sia i paesi mediterranei sia tutti i paesi dell'Unione europea, e che purtroppo non funziona proprio per questo motivo. Noi siamo un organismo prettamente mediterraneo, ma proprio per questo spesso ci scontriamo con una mentalità turistica da parte dei paesi della, diciamo, del nord Europa, a, in maniera forse un po' semplicistica, sotto l'egida della Germania e dei paesi dell'est, che certamente vedono il Mediterraneo quasi come un problema e non come una risorsa. Non capendo che invece affrontare e cercare di risolvere i problemi del Mediterraneo vuol dire creare la speranza per l'Europa che continui ad avere il ruolo che fino ad oggi l'Europa, altrimenti noi ci ridurremo quasi ad autoconstruzione in un processo nel quale l'Europa sarà sempre più marginale. Ormai è marginale nei confronti dei paesi asiatici, noi era in maniera marginale nei confronti degli Stati Uniti, oggi rischia di diventare marginale rispetto a tutto lo scenario internazionale. Più noi ci viviamo, peggio è. Noi invece capiamo che il Mediterraneo, quindi tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, diventano e possono diventare la grande scommessa di quello che è il futuro del nostro continente. Ma è un futuro per il quale bisogna investire, per il quale bisogna crederci, per il quale bisogna guardare i problemi, specialmente dei paesi frontalieri, parlo di paesi del Nord Africa, parlo di paesi del Medio Oriente, avere la capacità di affrontare situazioni drammatiche come quello ormai di conflitto sclerotizzato, come quello palestinese-israeliano, che è un problema che riguarda tutti, non è un problema solo loro. La crisi siriana oggi è una crisi che riguarda tutti noi, tutto l'Occidente, non è solo un problema di una certa zona. Lo sviluppo e la crescita dei paesi
del Nord Africa, dall'Egitto alla Tunisia, dall'Algeria al Marocco, alla Libia. Non è un problema che riguarda l'Africa, è un problema che riguarda l'Europa, ed è un problema che se noi non affrontiamo, non sappiamo come poter cercare di guidare verso una soluzione che mi si consente, con questo forse la politica americana rimane le proprie cose. La politica americana ultimamente ha pensato che innescare un processo così forte di cambiamenti, di rinnovamenti in quei paesi poteva servire a ridare, tra virgolette, la democrazia di un paese. Non è avvenuto questo. Erano paesi che avevano bisogno di un'attenzione, di un percorso un po' più aperto. Tant'è vero che oggi abbiamo situazioni drammatiche come la Libia, dove non si riesce ancora a definire che cosa e quale sarà il futuro di questo paese. Altre situazioni un po' più un po' diverse, come l'Egitto per alcuni versi, o la Tunisia, ultimamente stanno dando delle risposte positive. È vero, in questi giorni è stata approvata, sono stato una settimana fa a Tunisi, dove è stata approvata, formalmente firmata, la nuova Costituzione, che insieme a quella egiziana sono le prime, uniche due Costituzioni di paesi, diciamo, arabi, chiamiamoli così, di cultura araba, dove per fortuna vi sono veramente aspetti importanti. Viene considerata la parità tra uomo e donna, viene riconosciuta la libertà religiosa. Certamente si proclamano paesi islamici, ma non sono affidati alla legislazione islamica, ma invece si rifanno a una costituzione di stampo più occidentale. Però questo non avviene in altre situazioni, quindi questo è tutto un problema che è venuto fuori da quella che è stata la cosiddetta primavera araba, che loro stessi ormai non chiamano più con questo nome, perché in primavera è rimasto per poco. C'è solamente una grande preoccupazione, perché accanto a quelli che sono i problemi economici, che forse per alcuni versi ne sono stati il motivo e la causa scatenante, poi si sono affiancati i drammatici problemi che quel paese non manca mai, che è quella della presenza forte delle organizzazioni islamiche fondamentaliste, che poi creano tutta una serie di problematiche. Io spero che, ecco perché dico, l'Europa e la Germania per prima, ma tutti i paesi del nord Europa devono imparare a guardare. Faccio un esempio veloce e con questo concludo. C'è stata una riunione dei presidenti dei parlamenti mediterranei, voluto dall'Unione del Mediterraneo, a Marsiglia qualche mese fa, dove tra i vari interventi c'è stato l'intervento del Presidente della Camera italiana, che riportava quello che da sempre la politica anche estera italiana ha sempre sostenuto come mezzo per lo sviluppo dei paesi, in modo particolare frontalieri del Nord Africa, quella della creazione di una banca mediterranea che potesse guardare al Mediterraneo e quindi a questi paesi come possibilità di sviluppo, in modo particolare della piccola e media impresa. Ebbene, di fronte a questa proposta, che è una proposta storica che noi abbiamo sempre portato avanti, c'è stata una reazione fortissima dei rappresentanti dei paesi del nord, che hanno detto di questo argomento non se ne parla e non parliamo proprio. C'è stata una chiusura netta, quindi questo fa capire come oggi quella difficoltà è la vera difficoltà da superare. Il problema non è lo scetticismo, è superare lo scetticismo del nord Europa verso il Mediterraneo, in una logica che è euro-mediterraneo, perché parlare solo di Europa oggi non ha senso. Parlare di euro-mediterraneo può avere un senso per il futuro e per un grande continente che sappia veramente avere un posto centrale nello scenario internazionale.
Pensavo in effetti alla chiave di interpretazione che ha scelto Francesco per parlarci di Grecia e di Roma, e ha scelto di raccontare storie di eroi, e li ha chiamati però storie non di eroi greci, ha detto eroi di Europa. E allora credo che il libro poi abbia senso non soltanto perché ci consente di ragionare a voce alta di questi problemi e anche delle tante opportunità che abbiamo, ma credo possa avere anche un valore proprio nella idea di costruire un'Europa diversa, con dei modelli diversi, per cui poi cercavo di trovare l'editore perché probabilmente potrebbe aver senso almeno in formato elettronico avere delle traduzioni in inglese, francese, tedesco, eventualmente spagnolo, perché credo che sia utile raccontare queste storie. E pensavo dall'altra parte che poi noi anche in questo siamo accomunati alla Grecia, non soltanto per le radici che formano più lontano nel tempo, perché in effetti un grande sociologo come De Rita ha spesso raccontato l'Italia come un capolavoro, perché in effetti noi con tutti i difetti nazionali che abbiamo, i quali da poco siamo anche orgogliosi, nonostante questo, quindi questo corpaccione pesante dello Stato, della politica che non funziona, delle imprese, dei sindacati, però riusciamo a volare sfidando la forza di libertà, e credo che anche noi riusciamo in questo grazie a tanti loro che quotidianamente fanno la loro parte per far crescere il paese. Quindi in questo vedo un altro binomio interessante, e tornando al Mediterraneo, io davvero sono convinto, come dico quello che ha detto il senatore Moruso, che per noi oggi questa è la frontiera che rappresenta non soltanto una evidente priorità e un'esigenza politica e diplomatica, ma rappresenta al tempo stesso una grande opportunità economica e di sviluppo, perché quello che sta succedendo in Tunisia, dopo un periodo difficilissimo, perché in Tunisia ci si sta arrivando adesso alla Costituzione e a nuovi progressi, dopo un periodo grandi tumulti rispetto ai quali l'Italia, che aveva un rapporto storico importante con Tunisia, è stata completamente assente per inseguire altre presunte priorità. E dicevo, la Tunisia in quell'area vedrà verosimilmente nei prossimi anni di tassi di crescita interessantissimi. Credo che Tunisia diventerà una sorta di contratto, diciamo, dei progetti internazionali molto importante da questo punto di vista, e credo che una parte anche delle vicende e leggi si possano spiegare anche con alcuni grandi interessi che riguardano quell'area del Mediterraneo. E però questi temi dobbiamo riuscire ad affrontarli, secondo me, come ha fatto anche con efficacia Francesco, in una chiave europea, mettendo a fatto comune questi patrimoni anche eroici. E anche qui adesso mi fermo, con molto volentieri la parola a Martin Braudelen, che è il presidente della stampa estera, ovviamente ho cominciato a mandare,
no,
non l'ho fatto apposta, perché credo che qui questo lavoro dei giornalisti sia naturalmente importante, e credo che sia anche importante il modo giornalisti vedono, quindi raccontano quello che succede in un paese mediterraneo come l'Italia. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Maarten van Aalen e sono presidente dell'Associazione delle Stampe Estere in Italia, a Roma, e sono a parte questo corrispondente del programma olandese Telegraaf. Adesso ho sentito le cose che i giornalisti vedono e guardano. Ho sentito anche prima l'altro intervento dell'onorevole signora Amuso, che è importante che i paesi nord europei che riparano a guardare cosa succede. Non è sentito naturalmente che c'è stata, come avete visto, una critica nei confronti dell'approccio da parte dei paesi nord europei nei confronti della Grecia per quanto riguarda la politica economica. Io non sono appunto qui per difendere la posizione dell'Olanda, perché non mi considero molto voce dell'Olanda. Non sono appunto qui per attaccare l'Olanda e il paese dell'indipendenza, ma quello che voglio fare è farmi vedere un altro punto di vista che esiste, per questa cosa mi parte. E per questo ho pensato, siccome questa voce, visto gli altri partecipanti, mancherebbe, allora è importante dare questa voce, anche se non mi piace bene mai. Un altro motivo per cui sono venuto è perché questo lui, questo Francesco Parra, è lo studio con un collega, come studio con un collega di Vito Bellonazzo, con Foscovani, come ho letto con cui il libro di Vito Bellonazzo ha conquistato, questo volte per il giornale, così ho letto anche questo libro di Francesco Parra, poi peraltro abbiamo organizzato una volta insieme una conferenza stampa, non è una stampa extra, sul pericolo, diciamo, dell'estrema destra di Alto Data in Grecia. C'è poi anche un libro scritto da Bimbo sul mio bellissimo, sul canale di scherzo di la Grecia mi interessa, qualcosa scrivo su Grecia, sono uno strumento soprattutto dell'Italia e della Turchia, parlo spesso, mi spieghiamo molto spesso, parlo turco, non parlo Grecia, non parlo greco, sulla Grecia, scrivo ogni tanto, il mio giornale molto scrivo anche sulla Grecia, molto solo, diciamo, e non per sempre modo come piace a voi. La voce che manca spesso in Italia, e che è una voce che forse non viene capita, e in questo senso forse faccio un po' l'avvocato del diavolo, è questa voce nord-europea. Che cos'è questa voce nord-europea? Che cosa vuole nord-europea, l'Inglesia, eccetera. Per capire questo bisogna capire la mentalità nord-europea, che è una mentalità molto diversa rispetto alla mentalità italiana e rispetto alla mentalità greca. È una voce, è una mentalità diversa rispetto alla mentalità mediterranea. E io lo so bene come sono la differenza, perché pur essendo nato e cresciuto in Olanda, vivo 24 anni in Olanda, in Italia, mi sono sposato con una donna italiana da quasi 22 anni, lei è toscana, di calabrese, ci siamo sposati in Calabria, e come sapete tutti, la Calabria faceva parte della mia Grecia, e vedo molte cose in comune tra la Calabria, sicuramente anche la Puglia, quando viene la Puglia, pensavamente non c'è una lega, perché c'è tutto l'inglese, sono tutte le lega, c'è tutto l'inglese, pensavamente non c'è una lega, io vengo a portare, e quindi tento di fare da parte di altri, non è di farmi capire, insomma, questa differenza, che io vedo anche solo più bene, perché i miei soci, che sono calabresi, e ho notato nel percorso degli anni sempre, la differenza di mentalità. A mio parere l'Italia non è un paese liberale, la Grecia è un paese liberale e l'Olanda lo è. Ma che cosa è il liberalismo? Perché il liberalismo si può parlare da noi. L'Olanda è un paese liberale, ma si vuole dire con liberalismo è una cosa non così gentile, non così bella, così di moda, che possiamo utilizzare per farci bene come politici. Il liberalismo per un olandese, per un europeo generale e soprattutto autoresponsabilità. Autoresponsabilità vuol dire tu sei responsabile per il modo in cui tu conduci la tua vita. Se va bene, avrai tutto il giorno, se va male, dovrai pagare. In Italia esiste l'espressione chi pausa sua mano non può andare a se stesso. Questo è una prima traccia del liberalismo italiano. Che mi fa anche vedere che il liberalismo non è così bello, è interessante come ideologia, è un modo di pensare, è un modo di passare, almeno noi utilizziamo il liberalismo così, è un'attività, ognuno ha fatto ciò. Se io, in qualche maniera, avessi diventato disoccupato, non riesco più a trovare lavoro, se io dovessi usare la parte dei miei genitori e dire, cari miei genitori, potete aiutarmi, dai dei soldi, perché non ce la faccio più, non li conosco tanto. Perché è bene di noi, perché non noi? Perché non lo fai tu, perché tu hai studiato, tu non devi fare meglio. Io capisco se mi spiamo che loro giudicano una volta di prima. I miei soci, i calabresi, ci fanno a pezzi per aiutarci, non ci hanno fatto. Poi diciamo si viene anche una cosa, perché naturalmente se tu dai una cosa, ma in cambio non diciamo un po' tutto finto, eccetera. Nella mentalità olandese si inventa tutti molto velocemente, molto presto, perché tu devi invitare nella fonda e tu devi invitare da te. Quindi è una mentalità spietata. Il liberalismo, come lo conosciamo noi, è abbastanza spietato. Io liberissimo in Olanda si porta questo senso soprattutto a destra. La destra olandese è molto diversa rispetto alla destra italiana. La destra, come ho sentito prima, la destra è la voce di destra, il discorso è fatto da voce del discorso a sinistra, quindi destra. È diverso, la nuova destra di Cristo è il protestantesimo, anche una religione orientalista, con di sguardo paga, non c'è un problema, il protestantesimo non c'è un problema. Non si sa se il protestantesimo è alla base della nostra identità, la conseguenza della nostra identità. Però è un po' la galera, il fatto sta che è un'identità dura. A proposito di Grecia, questi già vogliono parlare. Gli olandesi, giusto, no? È un loro duro, a volte anche il loro arrogante, questo mi spiace veramente, a volte molto razzisti, e mi spiace un po' di più. Però c'è da parte di molti miei connazionali un po' la tendenza di pensare come esiste in Italia questa espressione chi causa il comprire il suo male da se stesso. Nel senso che si ritiene che la Grecia ha fatto un casino bestiale negli anni precedenti al XIX. In questo libro che mi è piaciuto per l'altro con piacere, Francesco da Paolo parla di vari aspetti della Grecia. Ed era per il prezzo di Nervanis, lui ha un bello attenzione per il patriottismo, cioè di nuovo questa solidarietà tra l'Italia, la Grecia, e questa è una cosa precedentemente bella, il patriottismo. Nello stesso momento non condanna la volata, ma lui è un cristo di bene, e quindi lui capisce anche perché la volata comunque è un prezzo popolare. Tu vedi in questo esempio di questa persona, di questa bomba che ha una casa, che dà che affitta nel caso che c'è una stanza vuota, ma all'inizio che cosa viene fuori, quindi viene occupato con questo comitato, con questa e la polizia molto lunga che si è adottata. Tu parli di molti aspetti di questo libro, tu parli del mondo altissimo, della cosa negativa della data, tu parli molto spesso delle conseguenze terribili da parte del governo. È chiaro che non c'è ancora per nulla con la politica delle fonti della Grecia, critica moltissimo. E poi tu dai questo esempio di investire in Grecia, eccetera. C'è anche qualche volta in questo libro una critica anche delle fonti della Grecia. Il mito dell'Onanis, con la sua consueta onestà intellettuale, ha criticato in un libro antico, se non mi sbaglio, fatto una cupa. L'ho trovato interessante, questa cosa l'ho considerato anche coraggioso, perché in un tempo, in un periodo in cui la Grecia sta così male, nel momento in cui io tengo, scrivo un libro e lui dice ma comunque qui abbiamo sbagliato, tanto di cappello, insomma, no? C'è un altro coraggio per dire come ci sono errori da parte del paese. In Olanda e in Germania, perché in questo senso siamo diventati un po' sullo stesso scena, c'è quindi la tendenza di dire la Grecia ha sbagliato molto e adesso viene da noi come mancante, insomma. Il giudizio è duro, molto inglese. E lo dico perché non voglio essere corta, non voglio raccontare la favola. Il giudizio è duro, forse per mancanza di attenzione. Io personalmente ho la coscienza a posto, perché ho fatto un reportage in Grecia, ho parlato con gente che non riesce ad arrivare fino a me. Invece adesso lo scrivo anche in Italia, adesso scrivo un'altra cosa anche per troppo, si può portare in Italia. E quindi io non ho dato, diciamo, un contributo a questa immagine negativa di Grecia, ho dato di far vedere anche il periodo drammatico di Grecia. Il mio giornale, non ho tentato, ma la donna Grecia ha scritto anche molto degli articoli di lui sulla Grecia, sapendo che il meglio di Grecia e molti olandesi amano questo Grecia, ma dobbiamo continuare a parlare. Ci sono stati titoli come per esempio di nuovo dobbiamo dare miliardi tutti a un pozzo senza fine, nel senso che si parla, si continua a parlare di Grecia, perché si tratta di testi, ma non è spesso che non l'ho mai detto. Ma non dobbiamo dare idea, è un mondo che non mi sconosce un
io nel libro lo scrivo, mi ha scambiato, cioè, si è deciso di coprire il buco, di coprire un grande debito con un debito infinito.
Cioè,
il
buco che va a parlare di chi ha sbagliato da affezzare una delle leggi con cui si sbagliò,
il governo delle larghe intese con la droga.
Quindi Se si lavora sul piano culturale, perché da questo punto di vista
non pensiamo che possano trovare tra un Parlamento europeo o un governo nazionale per risolvere i problemi. Noi siamo comunque in un contesto di complessità che richiederà ancora tanti sacrifici al nord e al sud, in Europa e nel Mediterraneo. Però probabilmente la linea sulla quale è più giusto insistere è quella, appunto, dell'informazione, perché è giusto che i cittadini siano informati correttamente. E quella è quella della cultura, perché soltanto conoscendoci meglio anche le differenze evitiamo di analizzare quelle idee che a volte abbiamo visto in televisione anche con colleghi della stampa estera che invece diciamo, evidentemente hanno vite familiari in più monotone e quindi non apprezzano il valore della differenza. Lo dico perché sono molto maggiore per uno dei contrasti forti con alcuni colleghi tedeschi in modo particolare, che in effetti diciamo ci sono resi con il caso di quale solito avrebbero spinto in una direzione che purtroppo in tanti hanno nessuno come nel nord dell'Europa. Quindi credo che dobbiamo lavorare molto sulla cultura e dal nostro punto di vista io ho partito per ringraziare ancora Francesco per il suo sforzo, perché è nel libro, nell'attività giornalistica quotidianamente come protagonista, si sforza di raccontare una volta la fotografia. Quindi ricevo la parola e grazie.
Grazie Conte. Io volevo che il mio l'elemento dell'Europa, Altiero Spinelli, con Ravenato e Alcide De Gasperi, non avevano disegnato quello che oggi chiamano Europa, avevano immaginato un territorio che fosse allo stesso tempo solidale, riformista, progressista e con un minimo di sviluppo industriale. Quel sogno dei padri fondatori oggi non c'è, e tutti i governi che si sono susseguiti non sono stati in grado di realizzare quel disegno. È un continente che non è solidale, perché è vero che stanno prestando i soldi alla Grecia, ma forse non saranno sufficienti per 50 anni, lo sai perché quanti? Perché la Grecia non è in grado di restituire il debito, perché il grande debito, la voragine finanziaria, figlia di trattare politiche fallimentari, antiliberali e conservatrici, è un buco che oggi si è scelto di coprire con debiti infiniti, non sanando il buco materci. Una cosa, se non parla, si butta. Non si può riparare un vaso cinese che crolla in mille pezzi, non si può fare. È contro la natura, è contro la fisica. La Grecia sta subendo una serie di misure legislative avallate dal governo, ovviamente sull'impostazione della droga, che fa accapponare la pelle. Oggi un medico in Grecia, un medico che studia 6 anni di quadro di specializzazione, viene assunto in un nosocomio a 700 euro al mese. Con tutto il rispetto per tutte le categorie. Un'altra legge prevede che una serie di cantieri che stanno per essere allestiti in Grecia, ovviamente appartenuti dalla Germania, ovviamente, assumono operai a 350 euro al mese. Questo non è uno stipendio dignitoso, non sto facendo un discorso di mera solidarietà intellettuale oppure di utopia sessantottina, stiamo parlando di fatti. Io faccio il giornalista, nel 2012 ho trascorso l'interno in Grecia e ho visto con i miei occhi che cosa significa l'azione dell'atomica, ma di conto per libero io non ho anche le responsabilità, io ti ero diretto i governanti, il ministro dell'economia greco oggi è lo stesso che ha curato il passaggio dalla Dracma a lei, signore, è uno dei responsabili della contingenza di oggi ed è il candidato a guidare la Banca di Grecia. Queste cose vanno raccontate con franchezza, con diciamo con dettagli, ma voglio dire, bisogna anche fare un passo davanti. Un passo davanti qual è? Che oggi la Germania, giustamente, ma forse lo faremmo tutti, non so, forse quasi tutti. La Germania chiede il rispetto di alcuni patti, impone delle leggi, ma non impone anche l'acquisto di armi per 68 miliardi di euro, signore. La difesa è un comparto estremamente serio e delicato, occorre, ma la Grecia forse non ha bisogno di 68 miliardi di euro di carri armati, leopardi, acquistati dalla Germania. Forse l'Italia non ha bisogno che ha una situazione geopolitica differente, avere sviluppo e avere vicino all'estero, ma la Grecia forse sono un po' troppo la Grecia. Oggi in Grecia, se alcuni numeri dell'Ocse negli ultimi 6 mesi sono calati, quindi c'è stato un piccolo miglioramento impercettibile, ma lo si vede allo sforzo del governo, al welfare o all'assistenza dei grandi enti economici, ma lo si vede ai medici senza frontiere, la gente che è andata senza guadagnare il tempo di un quattrino, è andata in Grecia. E ha fatto lo sforzo straordinario, ho intervistato a posto Svezis, che è il direttore di Emergenza Frontiere di Armenia, il direttore italiano di Emergenza Frontiere di Roma, il greco, Costa Sposco Corinis, che mi ha internazionale, meno aiuti all'Africa e più aiuti alla Grecia. La Grecia negli ultimi 3 anni è stata l'Africa dell'Europa, perché ci sono dei casi allucinanti, casi estremi, casi umani. Un malato di chemioterapia, il signore, è stato cacciato dal ponte ambulatorio di Lica, quello che ieri la Troica ha chiuso, perché in Grecia da ieri i ponti ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale sono chiusi e tutti vanno in ospedale, quindi negli ospedali greci da domani ci sarà come minimo il pandemonio, e tra le urgenze, tra le piccole emergenze che risolvevano il ponte ambulatorio della Puglia, immaginate che situazione possa crearsi. Beh, dicevo, quei medici che facevano un lavoro non potevano pagare le cure chemioterapiche a questi pazienti, semplicemente perché i farmaci erano terminati. E l'associazione dei farmacisti aveva terminato la pazienza, mi ha anticipato solo per 3 anni. Allora, ecco che con queste premesse il sistema non può che esplodere. Non c'è una salute, non c'è una soluzione, non c'è la soluzione della Troica è fallimentare, vi ripeto, perché la medicina imposta dalla Troica sta uccidendo lentamente il paziente. Io faccio l'esempio di un uomo bravo, con tutto il rispetto al Presidente, sono per questo che conosco suo padre. Perché oggi la Grecia è alimentata e grondata forzatamente, ma nella consapevolezza generale che il risveglio non c'è. Perché se il Premier Samaras, come settimane fa, dato i numeri della ripresa, questo famoso 1,5 miliardi di avanzo alla fine del 2013, quel 1,5 miliardi di avanzo si sconta con la realtà di tutti i giorni. In Grecia oggi c'è un'auto parcheggiata per strada senza targa, si toglie da targa perché l'assicurazione costa tantissimo. Oggi un'auto di media cilindrata è tassata dallo Stato con un'auto di grande lusso, si tassano le auto a metà. Immaginate un po', nel resto d'Europa si fa lo sconto, insomma, utilizza l'auto pedale con l'inquino che costa meno, invece ci mette la tassa sul pedale, hanno messo la tassa sulla casa, chi non può pagare le tasse perde la prima abitazione oggi invece. Stanno per costruire delle carceri, per, non per l'uso fiscale della vista da campo, non per quelli, stanno costruendo delle carceri per l'imprenditore sudafrico che non potendo più pagare le tasse oggi non ne hanno più e hanno milioni di euro di tasse di base. Beh, signori, questa non è Europa. Questa non è solidarietà, questo non è il sogno di Spinelli, di Gasperi e di Adenauer, questa è una politica sbagliata, che ovviamente colui che vive l'Europa giustamente applica, ma si dimentica di tanti scandali che hanno vinto la Germania, di tante azioni di una discrepanza politica talmente macroscopica, e la cosa che fa più male è che molti degli italiani lo hanno migliorato, pure se ne sono serviti, in occasione di alcune campagne elettorali. Voglio dirvi, e chiudo, che io sono stato anche minacciato dal portavoce di un politico greco abbastanza importante, perché avevo dato conto nel 2012 di tutti questi fatti. Ovviamente scrivendo sul fatto quotidiano si può fare ancora poco commento, io non sono fatti. E mi ha fatto male questa minaccia, non tanto in quanto tanto, ognuno di voi può ricevere tanti disgradevoli e gradevoli, ma perché veniva da una delle persone che ha causato tutto ciò, da una persona che ha governato il paese per tanti anni, insomma, che aveva l'occasione, perché è ricco, perché è famoso, perché si diceva patriota, di rimettere in piedi un sistema, e che oggi dice al mondo io sono il salvatore. Beh, io penso che c'è un momento nella vita in cui bisogna mettere da parte le promesse, le parole, magari lasciamole al giorno prima delle elezioni. Quando c'è in gioco la sopravvivenza della nostra patria, che si chiama Grecia, che si chiama Germania, che si chiama Mediterraneo, e forse dobbiamo fare tutti uno sforzo di coscienza, uno scambio di reni, e per una volta, insomma, abbandonare il bon ton del politicamente corretto e dirci le cose come stanno. Grazie.
In realtà non abbiamo tantissimo tempo, però prima di sentire gli interventi vi chiedevo di sarò brevissimo solo per una nazione. Io amo molto Martin perché è la persona che con grandissima chiarezza giornalistica riesce sempre a cogliere, no, qual è la notizia della questione. E dà la chiarezza e la forza delle sue opinioni che come tu sai in Grecia non la paresia, no? E quindi veramente sono rimasto impressionato dalla solidità, diciamo così, dalla chiarezza del suo intervento. Volevo solo annotare questo, che la contestazione della medicina, quindi della politica dell'austerità, in Italia un anno fa, durante il voto preelettorale, in particolar modo, veniva contestata da un leader del centrodestra, il presidente Berlusconi, e con gli stessi quasi espressioni semantiche del leader della sinistra radicale greca, Alexis Tsipras, uguale critica
critica, uguale analisi e uguale ricetta di uscita da questa politica, che non solo indica la relatività dei concetti di destra e di sinistra, liberali o non liberali rispetto a, ai vari paesi europei o del mondo, ma significa anche che questo errore che si appone, che si prenderà questa Commissione europea, attualmente in carica, che io personalmente considero la, la peggiore in assoluto tra quelle che hanno governato l'Unione Europea, da quando esiste l'Unione Europea, sarà uno schiaffone talmente forte che verrà da settori molto diversi, si esprimerà in maniera molto diversa dalla destra all'estrema destra, dalla sinistra all'estrema sinistra, comunque esprimeranno tutti quanti nella loro varietà, nella loro pluralità, questo radicalissimo rifiuto di una politica che privilegia la finanza a scapito dell'economia reale. Grazie.
Mettiamo la questione secondo giro.
Forse che è l'origine di tutto. Francesco faceva riferimento a quelli che sono stati i padri fondatori dell'Europa, ma loro sono stati i padri fondatori dell'idea. Quello che abbiamo realizzato è un'altra cosa. Noi abbiamo realizzato un organismo che se oggi, prima di anni politica, dovessimo valutare, penso che sarebbe il primo a dover sparire per quello che è l'enormità di costi che ha, senza poi quelli che sono i risultati che dovrebbe dare. Noi abbiamo un Parlamento europeo che è totalmente inutile perché non riesce a dare nessun indirizzo, non ha poteri per prendere leggi se non quello di stabilire le misure del pesce pescato, quando deve essere un pomodoro, durante un pomodoro, una pesca, eccetera. Quindi siamo proprio in condizioni certe. Mentre poi manca quella che è la sostanza, perché uno Stato nasce essenzialmente, e quando giustamente la promessa parlava all'inizio di un'Europa dei popoli, e quella era la spiegazione. Oggi noi non abbiamo un'Europa dei popoli, perché se avevamo un'Europa dei popoli avremmo avuto innanzitutto una politica estera europea, avremmo avuto una politica di difesa europea, avremmo avuto quelli che sono i principali atti identificativi di uno Stato carattere comune, mentre invece oggi ognuno fa una politica sua estera, ognuno fa una politica sua di difesa, a volte sono molto contraddittorie, non c'è mai una posizione univoca, però abbiamo ceduto importanti settori della nostra sovranità a una lobby economico-finanziaria e burocratica che è quella che determina gli interessi dell'Europa, che molte volte non sono gli interessi dei nostri popoli.
Era nota, credibile, che era la parte di
di non fare le cose per la Chiesa, 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 di non fare le cose
deve pensare alla sua propria spesa e entrata, alla
sua proprietà, sa lavorarci, prende la responsabilità di questo. Nel momento in cui diventa comune, funziona meglio se non è un po'. Questa è la realtà che io ho detto una volta, che non ho trovato in senso.
Diamo agli amici nord-europei le lezioni che siamo fatti qui, perché forse devono passare su questo.